fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso.
Buonasera e bentornati all'Acqua Fredda, programma di storia del cinema di Radio Statale. Io sono Ferdinando Vella in compagnia di Pietro Repisti.
Buonasera.
E questa sera ci trasferiremo in Spagna, in particolare per parlare del grande maestro spagnolo Pedro Almodóvar.
Sì, quella di oggi è un'altra puntata monografica. La scelta di questo personaggio così appunto particolare, nonché il più grande esponente, probabilmente uno degli unici del cinema spagnolo, ricade proprio per cercare di descrivere a pieno uno dei protagonisti del Novecento europeo, del Novecento in particolar modo appunto del Novecento spagnolo. Pedro Almodóvar nasce a Calzada de Calatrava nel 1949, un paesino abbastanza piccolo, insomma, vicino a Madrid, nel centro della Spagna, in un periodo appunto 49 abbastanza complesso per l'organismo europeo in generale, ma in particolar modo per la Spagna. Appena finita la Seconda Guerra Mondiale e appunto il paese iberico è avvolto dall'onda del franchismo.
Sì, Pedro Almodóvar nasce in condizione di una famiglia abbastanza, diciamo, non dico povera, ma benestante, della classe media, e cresce in un ambiente dal punto di vista educativo molto rigido. Infatti lui andrà a scuola dai preti salesiani e lì rimarrà abbastanza scioccato, traumatizzato da un'esperienza in cui lui vedrà i suoi compagni di classe, come dire, vittime di abusi da parte di alcuni preti. E questa cosa ovviamente si rivedrà molto nei suoi film.
La maleducazione,
esattamente. Pedro Almodóvar comunque è un ragazzo che fin da subito coltiva una passione per il cinema e inizia a vedere da adolescente già i primi capolavori di Fellini, di Buñuel, di Douglas Sirk, di Ingmar Bergman, che sono tutte influenze molto molto forti che poi vedremo in tutti i suoi film. Dopodiché, dopo questa, diciamo, esperienza adolescenziale, decide di trasferirsi a Madrid contro il volere dei suoi genitori proprio per studiare cinema. Peccato che in quel periodo la scuola di cinema fosse stata chiusa dal caudillo Franco, per cui Almodóvar deve studiare praticamente cinema da sé, deve fare l'autodidatta, e per ben 12 anni lavorerà alla compagnia telefonica spagnola, che si chiama appunto Telefonica. Per guadagnare qualche soldo per poter iniziare a produrre i suoi film, inizialmente film a basso costo, che gira con i suoi amici, diciamo così, per poi produrre i suoi lungometraggi più importanti, tra cui anche Pepi, Luci, Boom e Altre ragazze del mucchio, e poi gli altri film che tutti conosciamo, tra cui ad esempio Donne sull'orlo di una crisi di nervi, che è dell'88, che è il primo film che presenta internazionalmente a successo Pedro Almodóvar, appunto.
Sì, è il suo settimo film, quindi diciamo che una certa esperienza l'aveva già maturata, e soprattutto ha una profonda conoscenza dell'ambito teatrale a cui ha partecipato, creando e facendo parte di una compagnia che sono Los Goyardillos, che ha fondato appunto Madrid con altri suoi amici, tra cui Carmen Maura, sua attrice feticcio, potremmo dire, e protagonista tra l'altro di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il suo capolavoro del 1988. Questo film è molto particolare, che già esprime quelli che sono i tratti fondamentali di Almodóvar, insomma, poi l'accento cade un po' dove vuole, che sono queste storie soprattutto di donne, quindi il privilegio assoluto sul suo schermo è dato al genere femminile. C'è anche da ricordare la sua lunga esperienza all'interno della bandiera degli omosessuali. Lui dichiaratamente ateo e omosessuale, come poi dichiarerà lui stesso in una intervista fatta a se stesso, che prende il nome in Italia di Tutto su Almodóvar. E quindi un po' un vessillo del cinema dell'ambiente omosessuale in Spagna, che tra l'altro incontrano notevoli difficoltà anche sotto il regime di Franco. Questo film del 1988 è anche, se vogliamo, una critica un po' alle compagnie telefoniche, per cui appunto è appena detto ha lavorato per 12 anni, in quanto lui ha sempre sostenuto che aiutano i bugiardi, questa è la sua frase esatta, poi lascia un po' adito a varie interpretazioni, e infatti il telefono è molto presente, queste segreterie che praticamente prendono un po' le veci delle persone che non sono in casa o che vogliono lasciare un messaggio o che non vogliono dirlo direttamente, e quindi queste segreterie vanno un po' a sostituirsi a quei rapporti interpersonali tra le relazioni di coppie. Potremmo analizzare nuovamente questo film, o potrebbe farlo Pedro Almodovar, vedendo com'è poi evoluta la segreteria telefonica magari nell'ambiente di Facebook, di internet, e sarebbe abbastanza interessante. Beh, ci dà comunque una voce umana, e ricordiamo anche l'interpretazione di Banderas, con cui poi avrà notevole altre pellicole di interesse. Ci dà un volto umano, ha un po' quelle che sono le sue solite casualità, le passioni, i sentimenti che vengono tollerate anche con collere. Passione e sentimenti molto sofisticati che si intrecciano ai limiti un po' di situazioni paradossali, assurde. Qua ad esempio abbiamo che si incontrano quasi casualmente l'amante, l'ex moglie e il figlio della moglie, appunto del personaggio, che un po' rimane un po' nell'onta, tutti all'interno della stessa casa, a cui si aggiungono altre situazioni paradossali, ad esempio il flirt dell'amica con dei terroristi appena arrivati, insomma
la droga nel gaspaccio, la famosa droga,
un insieme poi di situazioni abbastanza confusionarie e paradossali che riescono a trovare dei punti di incontro, quasi sliding doors, che non riusciremmo a spiegarsi, la foto che cade dal balcone e che spiega tutta una storia. No, questa è un po' una caratteristica di questo regista, quindi quello di creare delle situazioni al limite del paradossale che riescono poi a spiegare la sua trama, la sua narrazione.
Sì, appunto, Donne sull'ora di una crisi di nervi è il film, diciamo, della consacrazione, ma come hai detto tu aveva già ben sei film all'attivo Almodóvar. E di questi sei film possiamo tracciare una sorta di schema, se vogliamo, e inquadrare tra il 1980 e il 1984 quattro film che sono Pepi, Luci e Boom, Il labirinto di passioni, Che cosa ho fatto per meritare questo? E un altro di cui ovviamente adesso non mi ricordo il titolo, che però si inquadrano in quella che possiamo definire la commedia goliardica. Ciò che è importante di questo periodo è ricordarsi anche il periodo il periodo storico in cui viveva Almodóvar. Si tratta della cosiddetta transizione spagnola, perché dobbiamo ricordare che la Spagna fino al 1975 era una dittatura di stampo fascista, e dopo la morte di Franco il re Juan Carlos decide appunto di fare questa transizione verso la democrazia. Si fa una costituzione del 1978 e si arriva a una data fondamentale, che è quella del 1982, che vedrà la vittoria alle elezioni del Partito Socialista Spagnolo, e a cui seguirà appunto un decennio di crescita economica e di appunto avvicinamento della Spagna, di modernizzazione della Spagna, che appunto la porterà ad essere una nazione aperta, diciamo, e anche abbastanza prospera dal punto di vista economico, che tutti conosciamo. Ecco, questo è molto importante perché ci spiega, ci giustifica l'entusiasmo e la voglia anche di trasgressione che aveva Almodóvar in quel periodo. I suoi film iniziali parlano tutti di anche quelli successivi, ma quelli iniziali ancora di più premono molto sull'acceleratore, sulla trasgressione, sullo scandalo, sull'omosessualità, sulla droga, su temi molto difficili da digerire anche per uno spettatore, diciamo, di oggi, quindi immaginiamoci per uno spettatore dell'epoca, diciamo medio borghese, soprattutto in una cultura tradizionalista come può esserlo quella spagnola e come lo è anche quella italiana. e si inserisce tutto ciò in un altro contesto culturale molto importante, che è quello della movida madrilena cosiddetta, che è un po' paragonabile, anche se molto più raffinata culturalmente, alla cosiddetta Milano da bere degli anni Ottanta, se vogliamo, cioè quel periodo in cui gli artisti si raccoglievano in determinati locali di Madrid, in cui c'era molto fervento culturale, sia musicale, film, letteratura, insomma, era un periodo molto felice dal punto di vista appunto culturale, sociale e anche economico, un periodo di crescita, e Almodóvar si inserisce perfettamente in quel periodo fino a diventarne una delle figure principali di riferimento. Prima di analizzare gli altri film di questo maestro, che è, appunto è forse l'unico regista spagnolo degno di questo nome della seconda metà degli anni 50, perché
Più che altro sicuramente
quello più conosciuto
a livello internazionale, e quello più interessante come temi e come propositività sullo schermo di pellicole.
Anche perché Almodóvar è riuscito a unire uno stile molto personale, molto intimo, che è immediatamente riconoscibile, a una profonda legame col proprio territorio. Quindi noi identifichiamo in qualche modo anche la Spagna con i film di Almodóvar, perché sono profondamente legati al territorio: il tema della corrida, il tema della religione, delle città, insomma c'è molta
anche
Spagna,
il suo legame con Madrid,
esatto,
quasi con Madrid, se volessimo legare un Fellini a Roma o un non lo so, uno degli infiniti artisti francesi che ha descritto
Woody Allen a New York,
ecco, potremmo dire un Almodóvar sicuramente a Madrid, città che inevitabilmente lui ha vissuto e che poi è diventata un po' il suo set cinematografico prediletto.
Sì, Madrid, gli appartamenti di Madrid, i monumenti, insomma,
sì, le visioni su questa città, dai palazzi, dalle terrazze.
Almodóvar è anche un cultore della cultura italiana. Nei suoi film sono molti riferimenti alla cultura italiana, sia diciamo classica sia del Novecento, e in particolare in Matador, che è un film del 1986, anch'esso con Antonio Banderas e Carmen Maura, ovviamente, che c'è praticamente sempre. Egli fa cantare Mina, questa bellissima canzone in spagnolo tratta dall'album Salomé, che ci andiamo ad ascoltare. Espérame en el cielo.
Bellissima questa interpretazione spagnola della canzone di Mina. E ritorniamo con appunto Pedro Almodóvar, o Almodóvar, insomma, anche qua gli accenti spagnoli vanno un po' a perdersi. Chiude un po' una sua parentesi iniziale e riesce a partire dagli inizi degli anni 90 e poi successivamente verso la fine degli anni 90. Pedro riesce a conquistare non solo l'amore del pubblico, la fama internazionale, ma anche uno stile descrittivo molto personale, e che riesce poi a distinguerlo da tantissimi altri autori che invece, insomma, addirittura lo imitano per certi versi.
Sì, una caratteristica secondo me fondamentale dei film di Almodóvar è che lui cita tantissimo moltissimi registi del passato, moltissimi maestri, senza mai imitarli, però, perché ciò che risulta poi dai suoi film è qualcosa di assolutamente unico e personalissimo. Ci si può riconoscere ovviamente il solito Hitchcock, ma anche i melodrammi di Douglas Sirk, anche un certo gusto per la narrazione, per le storie delle donne che avevano anche Mankiewicz e George Cukor, insomma tantissime.
O lo stesso, mi ricordo in Volver, una citazione assolutamente diretta questa volta, di Bellissima, di Luchino Visconti, che la madre Irene sta guardando la televisione con Anna Magnani, in una delle sue interpretazioni migliori assolutamente in questo periodo. Quindi una citazione che, cioè una serie di citazioni che vanno a riprendere un po' il suo amore per il cinema italiano, per il cinema francese,
per il cinema classico
per
di
il
Hollywood,
cinema classico in generale. Quindi ovviamente come tutti gli autori un po' della sua epoca, della sua stazza, un grande cultura di cinema. e conquista la fama internazionale proprio con la pellicola forse più bella, ma sicuramente più esplosiva della sua opera registica, che è Tutto su mia madre, film che appunto poi ha ispirato la sua biografia intervista Tutto su di me, uscita nel 2008, in cui appunto lui si auto-intervista e dà una sua visione della vita, del mondo e della sua narrazione appunto anche biografica. Tutto su mia madre esce nel 1999, vince l'anno dopo l'Oscar a migliore film straniero, un po' una consacrazione per la Spagna, che credo non avesse mai avuto accesso alla statuetta.
Credo proprio di no.
Una cosa da verificare, però non
credo proprio di no.
Mi
credo che abbia vinti due, forse tre con un altro regista all'inizio degli anni 90, ma non mi ricordo assolutamente il nome. E due li ha vinti comunque Almodóvar.
Esatto.
Tutto su mia madre, e poi qualche anno dopo Parla con lei.
Sì, quindi insomma ha portato alle luci della storia il cinema spagnolo.
Sì, prima di parlare e di analizzare meglio questo film, che è ovviamente molto importante, però dobbiamo ricordare che appunto Tutto su mia madre, che è forse considerato da alcuni l'apice della carriera almodovariana, anche se io personalmente non sono d'accordo, ma comunque un grandissimo film, è comunque appunto si può dire il punto più alto dal punto di vista stilistico che il regista spagnolo abbia raggiunto, che è un frutto di un percorso che parte, se vogliamo, da proprio dal 1986, dal film che abbiamo citato, Matador, in cui dalla commedia goliardica che abbiamo detto dei primi anni 80 si passa a un stile più maturo, con tematiche anche più serie, più adulte. Quindi dall'86 diciamo al 93 i film più importanti di questo periodo sono Matador, appunto, anche Legami, ma anche Tacchi a spillo con Miguel Bosé,
già citato, Donne sull'orlo di una crisi,
Donne sull'orlo di una crisi, meglio, ovviamente, che anche questo è un film fondamentale. Appunto passano al registro della commedia drammatica, se vogliamo, per poi cambiare nuovamente registro nel 95 e passare ancora a temi ancora più adulti, se vogliamo, con Il fiore del mio segreto, film del 95, infatti, che parla della storia, diciamo, di questa scrittrice ormai avanti con gli anni, che insomma fa il conto col suo passato, con la sua vita attuale, in una sorta di crisi di ispirazione. Tra l'altro, piccola curiosità, in questo film del 95 questa scrittrice ha un'idea per un romanzo, e parlandone con una sua collega dice: guarda, io ho questa idea per questo romanzo che parla di questa madre e di questa figlia. Questa madre sta con un uomo, a un certo punto quest'uomo vuole violentare la figlia e la madre lo uccide e lo nasconde in un frigorifero. Ecco, chi ha visto Volver saprà sicuramente che è la trama di Volver. Quindi il regista, già 11 anni prima, perché Volver è del 2006 se non erro, aveva già in mente la storia praticamente di Volver. Quindi anche la creatività di quest'uomo è assolutamente sempre in movimento, è molto molto attiva.
Sì, tiene da parte certe sue cose.
Certe
ha
sue
detto
idee, certo,
ha sempre detto questo qua, una cosa che ripete spesso, di volere fare un film storico sulla Spagna franchista. Quindi è da un po' di anni che lo sta dicendo, magari fra 5-6 anni vedremo nelle sale una sua visione personale della Spagna franchista degli anni 60, probabilmente, perché potremmo individuarla così.
E a proposito appunto di Spagna franchista, un altro film che sfiora questo tema e che fa parte sempre di questo, diciamo, di questa ascesa verso Tutto su mia madre e Parla con lei, che sono i due film più celebrati, diciamo, anche all'estero, si inserisce Carne tremula, che invece è un film che è più debitrice del genere noir, se vogliamo, questo giallo, con Francesca Neri e un altro grande attore spagnolo che è Javier Bardem. E appunto che in quell'inizio c'è una scena di un parto fatto in un autobus, in un mezzo pubblico, la cui madre è Penelope Cruz, uno dei suoi primi ruoli abbastanza importanti, che appunto partorisce un bambino durante una, diciamo, una un coprifuoco, ecco, tipico di quella, di quella. Quindi lui con pochissimi tocchi in 5 minuti ci ha descritto perfettamente l'atmosfera della Spagna franchista, per poi arrivare appunto al capolavoro del 99, vincitore del premio Oscar, Tutto su mia madre, Todo sobre mi madre.
Sì, una pellicola appunto come abbiamo già raccontato, fondamentale non solo per il cinema spagnolo in generale, ma anche proprio per il cinema europeo, per l'evoluzione novecentesca del cinema europeo, e in particolar modo va a collocarsi nel 1999 in un periodo, potremmo dire, un po' di secca per il cinema mediterraneo, e riesce tra l'altro a portare quelle che sono le rivendicazioni personali, biografiche, autobiografiche di Almodóvar in un contesto più ampio di insomma, contesto generale di descrizione di una Spagna che appunto è uscita dal franchismo e che sta cercando di evolvere, di riproporsi come una Spagna completamente diversa, con temi che fino ad ora non si erano mai discussi forse così tanto. Presente e incombente è l'ombra dell'HIV, di cui sono malati appunto il suo ex fidanzato, poi diventato tra l'altro un transessuale, Lola, di cui stiamo parlando, che è l'ex compagno di Manuela, appunto la protagonista, che
anche
sta andando...
Lola è un nome che ritorna spesso nel cinema.
Lola, Lolita.
Sì, tra l'altro, sì, ma anche fa parte di uno dei personaggi principali, se non sbaglio, della Legge del Desiderio, che è un film dell'87, per dire che comunque ci sono dei temi, degli oggetti, dei nomi, degli oggetti proprio, anche dei telefoni, mi ricordo un telefono rosso che si vede in più film,
sicuramente in Donne sull'ordine di nervi,
ecco, in Donne sull'ordine di nervi, ma anche ad esempio appunto proprio nella Legge del Desiderio, dove Carmen Maura fa un'interpretazione della voce umana di Cocteau, non so se avete presente, in cui appunto c'è una donna che deve parlare al telefono tutto il tempo, e proprio questo stesso telefono rosso viene usato anche da Carmen Maura.
Sì, tra l'altro lui si cita moltissimo nello stesso Legge del Desiderio, si ricita riguardo a Donne sull'orlo di una crisi di nervi, anche per un breve sketch. Quindi gli piace molto citare, è un po' tarantiniano per questo verso, e prende anche spunto per citarsi da se stesso. Per quanto riguarda invece Tutto su mia madre, ritorniamo a questa interessantissima pellicola, è bello, è importante sottolineare un po' come sia l'unica voce appunto fuori dal coro che riesce a portare questi temi così difficili come l'omosessualità, già vista in altri modi, ma queste figure di due transessuali, quindi comunque un altro tema abbastanza complicato da portare in una Spagna sull'orlo del nuovo millennio, l'HIV, di cui forse non si era ancora parlato così attentamente, o sicuramente non si era ancora parlato abbastanza, che flagella inevitabilmente non solo l'Africa, ma comincia ad arrivare in Europa. E poi questo raccontare di passioni e sentimenti colorate, un po' sofisticate, in una vita in cui tutto si comprende e tutto si perdona, potremmo dire. Quindi in ultima analisi una visione fortemente positiva della vita, nonostante sia quella di una madre che sta andando a cercare il padre del figlio morto, quindi una situazione paradossalmente drammaticissima, riusciamo ad avere una visione della vita positiva, in cui appunto qualsiasi problema è superabile, e lo vedremo anche successivamente in altre pellicole di Almodóvar.
Sì, è un film assolutamente molto importante, che aiuta a ripercorrere anche quel tema che molti studiosi, molti critici di Almodóvar hanno intravisto nei suoi film, che è il tema del postmoderno, che è un tema sempre sfiorato. Postmoderno è una definizione molto difficile da dare, ancora non si è ben capito esattamente cosa sia, ma sicuramente è quella, diciamo, quel modo di raccontare le storie che fa parte dagli anni 80, di libri, di letteratura, di cinema dagli anni 80 in poi, che raccontano un po' anche le fobie del Novecento e le nevrosi anche che ha portato tutta l'evoluzione tecnologica dagli anni 80 in poi. Diciamo anche con il color corollario necessario della pop art e di tutte quelle forme d'arte contemporanea che hanno reso il Novecento immediatamente identificabile. Mi prenderei una piccola pausa di riflessione, diciamo così, e mi andrei ad ascoltare il finale di Legami, che viene cantato da, Antonio Banderas e un'altra musa di Almodóvar, che è Virginia Abril. Appunto, finale di Legami, che in realtà però è una canzone sostanzialmente di questo gruppo di quel periodo lì, che è duo dinamico, il titolo Resistire.
Bueno, voy a poner un poquito de música.
Venga.
Dopo il grandissimo successo di Almodóvar, di Tutto su mia madre, pardon,
basta,
del 99,
un altro...
Almodóvar, diciamo, deve mantenere le aspettative per i suoi prossimi film, e lo fa egregiamente, direi, con due film molto molto particolari. Uno, il primo è Parla con lei, del 2002, vincitore anch'esso del premio Oscar, che tratta di una storia molto anche qui drammatica, ma trattata sempre alla maniera almodovariana, quindi piena comunque di provocazioni, se vogliamo, e anche di storie molto torbide, di difficile comprensione per un uomo normale, diciamo così, medio borghese, ed è la storia di questa ragazza che rimane in coma e di questo infermiere che si innamora perdutamente di lei, e che appunto questo infermiere interpretato da Javier Camara, che è uno dei suoi attori feticcio, che vedremo anche in Gli amanti passeggeri, che è il suo ultimo film, che appunto si innamora perdutamente di lei fino appunto a voler possederla sessualmente, nonostante sia in coma. E tutto ciò succede ovviamente in un clima molto torbido, appunto, ma anche, nonostante il tema molto drammatico, sereno, se vogliamo, perché Almodóvar riesce sempre comunque a trarre dalle proprie storie, diciamo, ad avere comunque sempre un grande rispetto per i propri personaggi, per le loro scelte, e anche per le loro scelte sbagliate, non condivisibili, ecco. Ecco, forse quello che colpisce più del cinema di Almodóvar è l'amore immenso che questo regista ha per i propri personaggi. È come se ci si affezionasse proprio, si disinteressasse a un certo punto quasi della trama, e il tutto per assecondare le vicende, il destino di questi suoi personaggi, che sono davvero memorabili. Ed è questa forse una diciamo, delle forze principali di questo cinema molto molto particolare. Altro film altrettanto interessante e altrettanto torbido, se non di più, è La maleducazione, del 2004, invece, con un altro grandissimo attore che è Gael García Bernal, e anche questo parla di una storia abbastanza difficile, ecco, da digerire.
Sì, prende inevitabilmente qua più che in altre situazioni le mosse dalla sua vicenda biografica, appunto. È stato, ha fatto le scuole dai francescani e poi dai salesiani, e quindi il suo racconto riguardo questi due ragazzi che tra gli anni 60 e gli anni 70 frequentano questa scuola molto rigida di preti e scoprono qui l'amore. Quindi probabilmente anche un po' un'epifania simile a quella che avrà vissuto Pedro Almodóvar nella sua infanzia, più o meno nella sua adolescenza, ecco. E un film anche questo che lascia infiniti punti di domanda e infiniti modi in cui potrebbe essere inteso e spiegato, forse più di altri. Questa è davvero un po' la bandiera del movimento omosessuale spagnolo o movimento omosessuale in generale,
sì,
trans europeo.
È un film assolutamente che tratta di questi temi in una maniera narrativa molto gradevole per lo spettatore, diciamo, normale. Appunto, anche qui moltissimi rimandi a Hitchcock, al gioco del doppio, al gioco degli specchi, molti colpi di scena anche, quindi rendono il film assolutamente godibile, quasi come se fosse una sorta di giallo. Ma al di sotto di questa patina narrativa gradevole c'è la sgradevolezza, diciamo, di una Spagna che non riesce a fare i conti col proprio passato, se vogliamo. Quindi di questo bambino già omosessuale che viene appunto violentato da piccolo, violentato insomma, assolutamente da un prete, e che da grande però vuole in qualche modo riscattarsi facendo diciamo qua non voglio rivelare troppi dettagli della storia, andatelo a vedere perché è un grande film. No, veramente, perché sennò rovino tutto.
No, un film che va fruito, va goduto appunto nella sua interezza, e poi è un film che appunto forse è più facile vedere che spiegare, nel senso che sì, si spiega proprio da sé.
Assolutamente, sì.
E solo dopo due anni questa sua bellissima pellicola firma un'altra collaborazione con Penelope Cruz, appunto attrice che ha visto più volte sullo schermo insieme a Antonio Banderas, insieme alla già citata Carmen Maura, Volver, film del 2006 ancora con Carmen Maura e nei panni della madre di Penelope Cruz, Irene. Anche questo una solita trama di Almodóvar, nel senso che ci sono questi infiniti intrecci tra storie familiari, di padri, di figli, sempre al limite del normale, e che ancora, come spesso accade, privilegia praticamente totalmente le figure femminili sullo schermo. Penso che tutti i personaggi maschili non siano, anzi, senza penso, non sono nient'altro che delle piccole comparse che ci sono per poche scene.
Straordinarie, tra l'altro, interpretazioni
straordinarie, veramente interpretazioni.
È una delle prime volte che il Festival di Cannes ha assegnato collettivamente come migliore interpretazione femminile un premio proprio a tutte le protagoniste, cioè al cast femminile in generale di Volver venne dato un premio ad hoc per la loro interpretazione assolutamente memorabile.
Sì, queste cinque donne di cui appunto si intrecciano i destini familiari e le relazioni familiari, che si scoprono soltanto praticamente alle battute finali, in ultima analisi,
del
film. Sono un continuo colpo di scena e rimando nel narrare una storia che è contemporaneamente estremamente violenta e estremamente pesante. Quindi la trattazione di un tema come potrebbe essere quello del padre ubriaco che vuole violentare o che violenta la figlia, al contempo unito a questa, come già spiegata prima, modo di vedere la vita in cui appunto tutto si comprende, tutto si perdona, questo modo coloratissimo di vedere la vita, e lo vediamo anche non solo per i colori con cui le inquadrature vanno un po' a dipingere questo film, ma anche soltanto per la cura dei dettagli, lui si cita, come abbiamo già detto prima, mi viene in mente in questo momento quando Penelope Cruz taglia i prepara la cena per la troupe, quindi taglia i peperoni. Invece una stessa inquadratura praticamente uguale in Donne sull'orlo di una crisi di nervi, in quando lei prepara la bevanda e quindi taglia i pomodori. Questi colori forti, inevitabilmente rosso, dei pomodori e dei peperoni si richiamano e vogliono un po' dipingere quello che è una visione positiva, propositiva della vita. E quindi è un'altra volta un film al contempo provocante e provocatore, perché poi di questo si va a trattare, e insieme una visione molto dolce, molto sottile e
malinconica,
anche cioè malinconica, certo, di questo ricordo della cittadina da cui venivano e delle loro abitudini che si uniscono, il tutto condito un po' con un continuo rimando tra flashback e storie di paese, e sul filo che quasi non si capisce tra quello che è reale e quello che in realtà è leggenda, cioè inventato, la storia di queste apparizioni,
certo,
e poi insomma
che poi
capiremo o non capiremo, sì, come vanno a finire, e quindi si gioca un po' su questo doppio binario, che è assolutamente molto interessante e molto particolare. Quasi Almodóvar voglia sottolineare e cercare di unire una tradizione popolare, una tradizione personale della sua infanzia, del paesino da cui veniva, con la tradizione invece di una Spagna più moderna, di una Spagna più razionale, che è un po' la Madrid che lui è andato a incontrare. Quindi potremmo, sì, non lo so, azzardare questo tipo di paragone e di unione tra due realtà fortemente diverse che coesistono in Spagna come coesistono in Italia. E molti registi sono riusciti a descrivere benissimo questo connubio tra queste due parti, e che anche lui vuole sottolineare come parte integrante della sua esperienza.
Sì, quindi Volver, ecco, personalmente io lo reputo il miglior film di Almodóvar, se vogliamo dare delle valutazioni critiche, perché trovo che tutta il suo furore, se vogliamo, estetico, provocatorio, venga in qualche modo incanalato e limitato da questa scelta narrativa molto anche dolce, come hai detto giustamente tu, e che quindi Volver sia una sorta di, è presto dirlo ovviamente, di testamento, secondo me, però lo dico con molta ovviamente cautela, di testamento artistico, cioè quello che rimarrà forse, secondo me, di Almodóvar. Ovviamente spero che faccia altrettanti capolavori, però secondo me sarà proprio Volver, perché è proprio uno dei film più poetici, se vogliamo, quello in cui c'è più poesia e meno rabbia, ecco.
Sì,
se
poi
vogliamo,
anche delle, come hai già sottolineato prima, delle straordinarie interpretazioni, non solo quella di Penelope Cruz, ma anche, secondo me, spettacolare la interpretazione nuovamente di Carmen Maura, che per quanto abbia un ruolo breve, tra l'altro ricordiamo lei ha fatto nel 2005 Free Zone di Gitai, che abbiamo visto la settimana scorsa, riesce sempre, secondo me, a calarsi perfettamente nei ruoli che le vengono assegnati.
Assolutamente, la ricordo ad esempio nella, appunto, ancora già citato,
Legge del desiderio, il Matador dell'86,
interpreta un trans, quindi è bravissimo veramente in questo ruolo. Dopo Volver assistiamo a quello che speriamo non sia in realtà così, ma noi diamo sempre delle etichette, ci buttiamo, insomma, quello che forse è un declino, se vogliamo, se possiamo dire, dell'opera,
sì,
di Almodóvar.
Cambiami, un ritorno alla commedia, forse.
Sì. A parte Gli abbracci spezzati, che è del 2009, che rimane una grande opera, sempre con Penelope Cruz, e anche qui con un tema molto comune, molto, diciamo, ricorrente nei film di Almodóvar, che è quello del cinema nel cinema. Il film parla di questo regista che è diventato cieco, ha perso la vista, che ripercorre un po' la sua storia d'amore con Penelope Cruz, un noir che ricorda però per molti versi un melodramma, con echi anche di Truffaut, insomma molte influenze. Questo rimane un grande film. Invece gli ultimi due film, a mio sommesso avviso, sono stati un po' più deludenti. Il penultimo del 2011, La pelle che abito, sempre con Antonio Banderas, comunque qui una storia assolutamente folle dal mio punto di vista, ma gradevole da vedere, divertente, però che poco, diciamo, si cala in quello che, è, che ci ha abituato, nei capolavori che ci ha abituato Almodovar. È un film, sì, che diciamo rimane una provocazione abbastanza, che rimane lì senza scavare più nel profondo dei personaggi. Parla di questo, in sintesi, di questo chirurgo estetico molto famoso, alla quale viene stuprata una figlia che poi si suicida, e lui vuole in qualche modo vendicarsi di questo stupro. Quindi un film da vedere, ma che non collocherei tra i film più belli di Almodovar, assolutamente. E l'ultimo invece, che è del 2013, Gli amanti passeggeri, che invece è proprio una delusione totale, è stato accolto malissimo dalla critica internazionale, ma a parte dalla critica internazionale è proprio un film veramente indifendibile,
distrutto.
No,
però
assolutamente
c'è da...
è un film in cui Almodovar imita se stesso, provoca senza alcun tipo di senso, anche perché la provocazione almodovariana, come dire, aveva perso il suo tempo, l'aveva già fatto a suo tempo e si era già evoluto, quindi è inutile tornare indietro.
Beh, c'è da dire che è un regista con una carriera molto lunga, quindi comunque che ha trovato sicuramente la sua apice, la sua forza esplosiva a cavallo tra gli anni 80 e 90, e che una volta portate avanti certe rivendicazioni, certe volte unito dal fatto che il produttore spinge per avere la pellicola anche se non è niente di particolare, e spinto dal fatto anche che certe provocazioni sono già state analizzate, viste e descritte, ha un po' forse perso un po' la sua carica esplosiva iniziale. Adesso non so, tra l'altro si sta dedicando alla produzione ultimamente.
Sì, infatti io spero che questa parentesi sia appunto solo una parentesi, perché nel 2016 dovrebbe uscire il suo nuovo film, che si intitola Silenzio, e che è stato definito dallo stesso regista un film che vuole celebrare il cinema delle donne, quindi forse c'è quella,
e chi più di Almodovar,
appunto, esatto,
può
un ritorno, un po', speriamo, a questa evoluzione cinematografica di cui abbiamo parlato.
Noi chiudiamo come al solito raccontandovi, cercando di andare a trovare due o tre pellicole che sono uscite oggi o che perlomeno devono uscire a brevissimo, e quelle che abbiamo voluto selezionare per questa settimana sono La Terra dei Santi, una pellicola d'esordio dell'italiano Fernando Muraca, ambientata in Basilicata, una storia di mafia, quindi una storia abbastanza stringente, un thriller da come viene descritto, ovviamente non ho ancora visto. Lettere invece di uno sconosciuto, una pellicola cinese che trova spazio forse per le prime volte appunto nel circuito dei cinema italiani. E invece forse la più attesa della settimana a venire è quella di Edgar Reitz, che uscirà martedì in una serie di cinema che è L'altra Emat, e che aspettiamo con ansia di poter andare a vedere a partire dal martedì e poi successivamente in altri luoghi dedicati.
Sì, allo Spazio Oberdan, esatto. Ad aprile verrà dedicato una settimana a questo annunciato capolavoro, possiamo dirlo, perché Aymat, diciamo, Reitz non ci ha mai delusi. Noi vi salutiamo, vi diamo la buona serata e concludiamo con il capolavoro musicale di Volver, che è appunto Volver nel film, cantata da Penelope Cruz, ma in realtà la voce è di Estrella Morente, e noi vi auguriamo una buona serata.